la materia tutela dell'ambiente è palesemente un problema. Esiste un Ministero dell'Ambiente, esiste una legislazione tipica in materia ambientale, pensate agli scarichi nelle acque, alle emissioni di fumi, però la coltivazione dei maiali, l'allevamento dei maiali è agricoltura, è zootecnia, non è ambiente. Ciò nonostante ci sono regole sullo scarico delle porcellaie della nostra amata pianura padana perché producono atrazina e questo inquina i suoli e le falde. Per cui lo Stato, inseguendo l'obiettivo della tutela dell'ambiente, fa norme in materia di zootecnia, così può fare norme in materia di agricoltura perché c'è il problema dell'uso dei fertilizzanti. Può fare norme, che so io, in materia di edilizia, perché le vernici hanno una caratteristica anche che può essere tossica. E i materiali da costruzione possono essere tossici, l'Eternit è sicuramente tossica. Vedete, l'obiettivo dell'ambiente è un obiettivo che attraversa praticamente tutti gli aspetti della nostra vita. E allora, inseguendo l'obiettivo dell'ambiente, la legislazione esclusiva dello Stato può intervenire in materie che sono tipicamente regionali, tipo l'agricoltura, la zootecnia, l'edilizia e così via. La Corte Costituzionale ha inventato una etichetta che è quella delle materie trasversali. Allora, la riforma entra in vigore nel 2001, voluta dalla maggioranza di centrosinistra perché pensavano che così bloccavano le spinte federaliste, secessioniste, devoluzionarie, insomma, della Lega. E diventa di conseguenza un oggetto di scontro. La riforma del titolo quinto faceva parte del pacchetto delle riforme costituzionali messa a punto della Commissione D'Alema. La Commissione D'Alema aveva raggiunto un accordo di tutte le forze politiche su una serie di cose abbastanza demenziali perché potessero essere di gradimento di tutti. Poi all'ultimo momento la Lega aveva detto in Commissione D'Alema no, noi siamo contrari perché questo non è il vero federalismo. Ciò nonostante aveva raggiunto il voto di tutti e due i blocchi politici. Poi alla Camera è stata impallinata perché, come un suo classico, Berlusconi si è sfilato dicendo non sono più d'accordo. E così è inceppata. Ma la maggioranza ha detto noi portiamo avanti la modifica del titolo quinto A perché da tutte ritenute necessarie, B perché c'era una larghissima intesa su questo, C perché così mostriamo all'elettorato della Lega che noi siamo anche noi federalisti. E la riforma passò per 4 voti, 5 voti, non so quanti voti, fu chiesto il referendum. Il referendum fu positivo nel senso che gli italiani andarono a votare e dissero sì. Per cui la riforma entrò in vigore nel novembre del 2001. Nel frattempo le elezioni politiche erano state vinte dal centrodestra che aveva raccolto le firme per opporsi al referendum. Per cui il centrodestra ha vinto le elezioni e ha perso il referendum e viceversa il centrosinistra. Morale. La nuova maggioranza decise che della riforma non interessava niente e incominciò un nuovo processo di riforma costituzionale che aveva il nome di devolution, che era da carnevale, ma che finì poi riforma votata nel 2005, che andò al referendum nel 2006 e il referendum quella volta fu negativo. Per cui fu bloccata. Nel frattempo la nuova maggioranza non pensò di dare molto seguito alla riforma, anzi se ne fregò letteralmente della riforma. E l'atterraggio della riforma sull'ordinamento non fu preparato da atti legislativi. Ci disse: non c'è neanche bisogno di fare i decreti di trasferimento, perché tanto la riforma si autoapplica e definisce solo le competenze dello Stato, che già c'ha le strutture amministrative, il resto delle regioni che facciano. E la Corte prese sul serio questo programma, e le prime sentenze della Corte sulla riforma furono delle sentenze tanto scritte molto bene, perché c'erano alcuni colleghi veramente bravi della Corte che sapevano che cos'era il diritto regionale, e furono molto costruttive. Dissero per esempio che le regioni non rompessero le scatole, ma si preoccupassero di prendere testuale quello che la Costituzione dà a loro. Cioè, c'è una nuova Costituzione, bene, adesso cominciate a fare le vostre leggi e non pensate soltanto a opporvi alle leggi dello Stato. Fate, che è un ottimo consiglio, devo dire la verità. Contemporaneamente, di fronte a queste vertenze sulle singole materie, la Corte inventò le cosiddette materie trasversali, che erano una genialata in qualche modo. Le materie trasversali, qui vi indico la tutela della concorrenza, la tutela dell'ambiente, ma non sono le uniche due, hanno questo di caratteristico: come dicono le sentenze della Corte, sono materie non materie, materie che non sono materie in senso tecnico, sono materie obiettivo, materie valore. L'ambiente è un valore costituzionale, dice la Corte. Come tale, tutti gli enti pubblici devono perseguire la tutela dell'ambiente. Lo Stato ha competenza esclusiva, ma la competenza esclusiva può portarlo a fare norme in materia sicuramente regionali. Se lo Stato si occupa degli scarichi del trasporto locale, degli autobus, dei tram, eccetera, o si occupa dell'impatto ambientale degli alberghi, delle lavanderie degli alberghi e così via, sta arrivando in materia regionale, come l'agricoltura, per esempio, la zootecnia, l'edilizia e così via, ma sta perseguendo un obiettivo. Nel codice civile c'è una importantissima norma sullo sciame d'api. Non ci credete? Andate a vedere. Perché la proprietà è la proprietà dei fondi. Ma lo sciame d'api, quando scappa dall'arnia, può essere inseguito nei campi. Ecco, le materie trasversali mi ricordano lo sciame d'api. Lo Stato deve perseguire, perché c'è una competenza esclusiva, la tutela dell'ambiente. Questo può portarlo a inseguire l'obiettivo calpestando i campi delle regioni, le materie regionali. È una materia trasversale, una materia particolare. Lo è anche la tutela della concorrenza, sono i livelli essenziali e così via. La giurisprudenza della Corte, in sostanza, ha cominciato a riscrivere pezzetti del titolo quinto, dando un senso delle cose che molto senso non hanno, dicendo come ci si comporta e dicendo anche un'altra cosa, che quando lo Stato fa una legge che riguarda la materia obiettivo e questa legge si intrufola su terreni delle competenze regionali, lì la legislazione dello Stato vincola le regioni solo per gli obiettivi che pone, per i principi generali che pone, non per le norme di dettaglio. Cioè, progressivamente lo Stato, la Corte ha abbassato la competenza legislativa dello Stato dal livello esclusivo a quello concorrente, perché se tu dici che la legge dello Stato vincola le regioni solo per i principi e non anche per il dettaglio, stai dicendo che è una competenza concorrente. Sono un inizio di riscrittura della Costituzione. Questo viene dopo. Questo processo è durato fino al 2003, 2004, 2005, progressivamente poi la vecchia guardia della Corte, quello che sapeva di diritto regionale, se n'è andata dalla Corte, scaduta, è stata sostituita da giudici costituzionali che delle regioni non erano molto pratici, Pensate che, come vedremo, ne parleremo parlando della composizione della Corte. E progressivamente la Corte ha incominciato a cambiare giurisprudenze e applicare criteri diversi di interpretazione delle materie. Oggi sta nuovamente cambiando, perché qualcuno dei nuovi giudici è un po' più consapevole dei problemi. In questo mutamento di giurisprudenza è mutato anche il diritto regionale, perché mentre nei primi anni questa teoria delle materie trasversali sembrava far perdere di durezza le competenze esclusive dello Stato, adesso invece vale una giurisprudenza inversa che dice: dove c'è la materia trasversale, cancellate il trasversale. Qui si dice semplicemente, dice la Corte, che lo Stato sta perseguendo un obiettivo di sua competenza e quella è la materia. È quello che la prima Corte diceva essere competenze morbide, sono diventate competenze massicce. Ma questi sono problemi che chi vuole studierà in diritto regionale. Molto importante è anche quello che è stato fatto dalla riforma sulle competenze amministrative. Un'altra grande rivoluzione. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitana, regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e di adeguatezza. Questa norma è stata oggetto di interpretazioni e studi infiniti, perché non si capisce cosa significa. Secondo l'ANCI, sindacato dei sindaci, questo voleva dire che dal giorno dopo i comuni avevano tutte le competenze amministrative. Poi si sono resi conto che questo era un po' difficile, perché allora tu devi andare al comune anche per quanto riguarda, che so io, l'arruolamento nei carabinieri. Non c'è un ufficio comunale per questo. Allora questo magari no, e per le ferrovie questo magari neanche. E capite, l'idea che con una norma costituzionale si cambino le cose è un'idea stupida. La norma costituzionale può far partire dei meccanismi che cambieranno la cosa, se hanno un senso. Qual è il senso di questa proposizione, di questa disposizione? Si è detto, il senso è che non c'è più il principio di parallelismo delle funzioni. Mentre in base alla Costituzione del 48, dove c'era competenza legislativa delle regioni, là c'era competenza amministrativa e viceversa, qui si dice la competenza legislativa viaggia per una divisione di materie, quella amministrativa viaggia in base al principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà è un principio di derivazione cattolica essenzialmente, che è favorevole all'amministrazione più vicina ai cittadini, è favorevole ai privati rispetto allo Stato. Ci sono i due assi cartesiani. La sussidiarietà orizzontale dice: non faccia lo Stato quello che può fare il privato. È di origine cattolica, perché è la difesa della scuola privata, per intenderci. Per cui lo Stato non deve mangiarsi tutta l'istruzione, tutta l'assistenza sanitaria, tutta l'assistenza sociale, ma deve limitarsi a fare quello che deve fare, lasciando lo spazio ai privati, alla famiglia, alle formazioni sociali, al terzo settore, e chi più ne ha più ne mette. Mi risparmierò un po' di cattiveria. La socialità verticale, che invece è quella che ci interessa, dice: le funzioni devono stare in basso. Perché devono stare in basso? Perché devono essere l'esercizio delle funzioni deve essere vicino ai cittadini, che così possono controllarlo. Per cui tutte le funzioni sono tendenzialmente dei comuni, poi scatta la cabina dell'ascensore, questa è una metafora che abbiamo usato nel manuale, ho avuto una grande fortuna, Nella cabina dell'ascensore tu dici, vabbè, ma il comune può occuparsi dell'alta velocità? No. Allora, dove può andare? Alla provincia? No. Può andare alla regione? No. Allora va allo Stato. Poc. Il comune si può occupare del trasporto locale? Dipende. Locale locale o quello tra a livello provinciale o a livello regionale? E vedete, sono tasti dell'ascensore. Per cui in sostanza questo è un principio che non organizza le competenze, nulla si sposta in base a questo principio, ma è un principio che dovrebbe ispirare la legislazione. E accanto al principio di sussidiarietà ci sono altri due principi che vengono di solito trascurati ma sono fondamentali, quello di differenziazione e quello di adeguatezza. L'adeguatezza è chiara. Tu devi metterlo la competenza al livello più basso, ma adeguato. Per cui quando entri nell'ascensore devi dire qual è il livello più basso ma adeguato per esercitare questa competenza e lì premi il piano relativo. La differenziazione, che è un principio del tutto trascurato in Italia, dice ancora un'altra cosa, che non è detto che tutti i comuni siano uguali, tutte le province siano uguali e tutte le regioni siano uguali. Ci possono essere comuni adeguati e comuni non adeguati. Per esempio, per costruire un centro direzionale con grattacieli, ferrovie, eccetera, diciamo, Area Expo di Milano, qual è il livello adeguato? Uno può dire, beh, il comune di Milano c'ha delle buone strutture, si suppone. Il comune di 500 abitanti non ce le ha. Per cui la materia urbanistica e edilizia può essere esercitata da un comune di un certo livello perché ha gli uffici tecnici, non può essere esercitata da comuni piccolissimi. Senza il principio di differenziazione succede quello che è successo in Italia, che noi abbiamo avuto che le coste della Barbagia, bellissime coste, sono state edificate con una competenza di piccolissimi comuni dove c'erano più pecore che umani, i quali si sono trovati di fronte la Gacan che voleva investire miliardi. È un livello adeguato quello? Sicuramente no. Per cui bisogna differenziare quello che può fare il comune di Milano trattando con la Gacan e quello che può fare il comune di 200 abitanti in una situazione del genere. Come vedete sono discorsi interessanti, ma questa è filosofia, queste non sono disposizioni che sono pregnanti. Queste sono le vecchie slide che ho usato anni fa per un corso, le uso sempre perché spiegano il problema, i due assi cartesiani. Questo è il problema del multilivello. Questo è un giochino che un giorno ho fatto, perché mi piace fare questi giochini, sono un po' scemo, scusate. Il giochino è questo. Tizio, coi suoi soldi, mantiene questo popò di enti. Comune, provincia, regione, Stato, Unione Europea. Sono tutti enti democratici. Adesso la provincia ha avuto un piccolo crollo, non è più eletto direttamente, ma questo è un altro problema. Il giochino che ho fatto è provare a vedere, con una statistica fatta a occhio, quanti voti ci vogliono per eleggere un rappresentante. Quindi un consigliere comunale 1.000, un consigliere provinciale 10.000. Sono realistici questi, sono ovviamente non è una statistica precisa, ma più o meno così. No? 620.000 per eleggere un parlamentare europeo. Siccome sono appassionato di montagna, per me le carte geografiche non sono un fruitore di tom-tom, come potete capire, le carte geografiche sono un oggetto di studio, mi è venuta l'idea di trasformare queste che sono chiaramente delle scale in carte geografiche, in rappresentazioni geografiche. Esistono mappe 1 a 1000 e esistono mappe, carte geografiche 1 a 620.000. E questa è la conseguenza. Trovate in rete comune di Siena, Questo è il dettaglio di una mappa di un rione di Siena, scala 1-1000. E voi vedete che questo è il Consiglio Comunale, cioè è la percezione dei problemi. Noi a questa scala percepiamo questi problemi, che vuol dire aria parcheggio, sensi unici, dove si mettono i bottini della spazzatura, no? Tutta una serie di cose che si organizzano vedendo la realtà a questa dimensione. Se andiamo a quella provinciale abbiamo una scala 1-10.000 che ci spiega altre cose. Qui possiamo collocare i servizi sociali che non si realizzano, questa è la piazza del Paglio, che non si realizzano in un unico rione, ma si realizzano su una scala che va oltre le mura della città. Questa è la scala 1-650.000, che è come vede l'Europa e il mondo. È un giochino, ma io non ho trovato mai nessun modo migliore per spiegare il principio di sussidiarietà, cioè il senso filosofico del principio di sussidiarietà. Noi abbiamo enti che tutti dicono abbiamo troppi enti. Cosa vuol dire troppi enti? Ogni ente percepisce un certo tipo di problema, qui non possiamo parlare di autostrade, qui no, tantomeno qui. Qui non possiamo parlare di strade comunali né di divieti di sosta e neanche di asili nido, qui forse sì e soprattutto qua sì. Ogni ente percepisce la stessa realtà con una scala di definizione diversa e questa scala di definizione fotografa la sua competenza, per cui quello che dice il principio di sussidiarietà è questo: prova a pensare a collocare le funzioni amministrative a una scala dove la percezione dei problemi, la capacità di gestirli sia adeguata. Per concedere lo spazio pubblico, per mettere un dehors, tavolini fuori con la tenda, questa è la scala adatta, questa forse no. È così che funziona, si capisce che funziona così, mentre qua tu puoi preoccuparti dei corsi dei fiumi, delle autostrade e così via. Questo significa che il principio di sussidiarietà è legato alla questione della democrazia. È un problema di teoria politica importante e ahimè non è invece un problema che possa dirci dove si è collocata, è un'indicazione al legislatore. Il legislatore, quando decide che c'è una funzione pubblica, deve pensare a allocarla all'ente che sia sussidiario, cioè un peso della cabina che va verso il basso, forza di gravità che porta verso i comuni, ma a livello di adeguatezza, con la complicazione anche la differenziazione, visto che abbiamo comuni che hanno 3 milioni di abitanti e comuni che hanno 30 abitanti, perché mai dobbiamo trattarli come se fossero cose uguali? Il principio è la differenziazione. Il principio è la differenziazione perché, questa è una cosa che ormai faccio il predicatore, lasciando la cosa sorpresa, sotto dirlo alla Camera dei Deputati, guardavano come un pazzo. La differenziazione è autonomia, nel senso che o le realtà sono uguali e quindi tu puoi trattarle dal centro, o sono diverse e quindi sono autonome. L'autonomia serve a rispecchiare le differenze, per cui il risultato è che le discipline locali devono essere diverse perché le realtà sono diverse. Bene, torniamo al nostro tema. Il meccanismo del titolo quinto, come vi dicevo, sembra separare quello che in precedenza era unito, cioè sembra applicare un criterio per la distribuzione delle potestà legislative diverso dal criterio per distribuire le attività amministrative. Prima le due cose erano unite dal principio di parallelismo delle funzioni, dove c'è potestà legislativa c'è anche potestà amministrativa e viceversa. Oggi, con la riforma del 2001, sembrano che le due cose siano scisse. Le leggi vanno assegnate alla potestà legislativa per materie, che è un concetto statico, elenco di materie, poi bisogna vedere cosa significa, ma è statico. Le funzioni amministrative invece sono assegnate in base a sussidiarietà, che è un principio dinamico, l'ascensore che va su e giù. Questo sembrava, nessuno capiva come poteva funzionare questa cosa, finché non è arrivato il caso. Il caso, non sta qui, ma sta dopo, è la famosa legge Lunardi. Avete mai sentito parlare della legge Lunardi? No, perché siete incomparabilmente giovani. Questa è la sentenza che riguarda il caso, guardate quanti commenti stanno solo in retta. Che cos'è la legge Lunardi? Voi siete incomparabilmente giovani e vi siete persi una delle pagine umoristiche più divertenti della storia della Repubblica. Il giorno in cui il cavalier Silvio fu intervistato da quel esemplare di razza umana che è Bruno Vespa, era in procinto delle elezioni del 2001, e lui in quella sede firmò il famoso patto con gli italiani, no? Cioè lui fece un contratto con gli italiani e lo firmò in televisione dicendo: io mi obbligo a fare queste cose. Poi nessuno gli ha chiesto che cosa aveva realizzato, cioè nulla. Ma il massimo dello spettacolo è stato raggiunto quando Bruno Vespa portò una mappa d'Italia e l'ex cavaliere Silvio, perché non è più cavaliere, con un pennarello ha segnato quello che era il programma delle grandi opere, che era naturalmente la Salerno-Reggio Calabria per primis, il ponte di Messina, e poi una striscia che andava da Reggio Calabria fino al Brennero, e un'altra che andava da Val di Susa fino a Trieste, e un'altra che andava, mi pare, da Reggio Calabria a Taranto, e un'altra che andava da Roma a Bari, che erano le grandi opere. E noi faremo, e il giorno dopo, appena vinto le elezioni, ha risposto a questa promessa in due modi: uno, scegliendo un ministro, e due, facendo una legge che porta il nome del ministro. Il ministro era il ministro Lunardi. Lunardi era il presidente dell'associazione Ponti e Gallerie, nonché il titolare di una delle più grosse imprese di lavori pubblici. Faceva ponti e gallerie. Non era in conflitto di interesse. Chi ha detto che era in conflitto di interesse? L'associazione Ponti e Gallerie si autodefinisce l'associazione di lobbying, cioè rappresenta gli interessi dei costruttori di ponti e gallerie. Le grandi opere erano fatte o di ponti e gallerie, perché l'Italia di pianura, a parte questa robazza che abbiamo intorno, non ce ne sono tanti. E allora la legge Lunardi era la legge che dava avvio alla progettazione delle grandi opere, ponte di Messina incluso, e disciplinava tutto ciò. Le regioni, sagaci come sempre, hanno detto: accidenti, questi sono lavori pubblici, è competenza esclusiva dello Stato i lavori pubblici? Ma sicuramente no, potete cercare, non c'è scritto lavori pubblici. Nelle competenze concorrenti c'è invece grandi reti di trasporto e di navigazione. Chi l'ha scritto doveva essere in preda di mezzo litro di Cabernet o qualcosa del genere, perché l'idea di mettere grandi reti di trasporto e navigazione, nonché la produzione, il trasporto e distribuzione nazionale dell'energia tra le competenze dei concorrenti, era uno che non sapeva quello che faceva, come tale cristianamente, dobbiamo perdonarlo, ma è la cosa, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale delle energie affidata alla competenza concorrente vuol dire che lo Stato può fare una legge di principio. E qual è il principio sulla distribuzione nazionale dell'energia? Che l'energia deve entrare nelle case, tutte le case. Detto questo, cosa vuol dire? Qualcosa sui costi, i prezzi? E il resto lo prepara le regioni. Per cui se devi fare un traliccio per trasportare l'alta corrente, lo devi fare pezzo a pezzo. E lo stesso anche per quanto riguarda le grandi reti di trasporto e navigazione. Qui lo Stato, cioè il Ministro Lunardi, poteva al massimo fare una legge di principio. Difficile costruire un'autostrada con una legge di principio. No? E le regioni sagaci hanno impugnato questa legge dicendo invade la competenza regionale. Perché? Perché non essendoci nell'elenco delle competenze esclusive dello Stato e neppure in quello delle competenze concorrenti, non può che essere nel non elenco delle competenze residuali. Tutto ciò è scritto qui. Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. È chiaro. C'è solo un piccolissimo problema che naturalmente i nostri costituenti nel 48 incolpevolmente si stanno inventando tutto, i nostri ricostituenti del 2001 colpevolmente perché già sapevano, e poi anche quelli del 2005 e quelli attuali non hanno ancora ben capito, è che la materia non significa niente. Non c'è una materia, nel senso che c'è un deposito delle materie, uno va e dice dunque, questa materia, ecco, lavori pubblici, non sta nel primo elenco, nel secondo elenco, regione. Non esiste la materia, infatti la Corte ha risposto a questo, i lavori pubblici non sono la materia. Che è difficile sostenerlo, soprattutto perché, vediamo se ritroviamo, perché... Guarda qua, che fortunato, è l'unica slide sullo statuto delle Friuli Venezia Giulia. Lavori pubblici. È una materia. Non solo, ma anche nella Costituzione 48 i lavori pubblici di interesse regionale erano una materia. E in tutti gli statuti delle regioni speciali i lavori pubblici sono una materia. Ma la Corte ha detto nel 2003, nella sentenza 303, sto commentando, che invece i lavori pubblici non sono una materia. E se non sono una materia, che cosa sono? Sono un'attività che si colora della materia in cui opera. Per cui se tu fai costruisci una scuola, quello non è materia dei lavori pubblici, ma è materia edilizia scolastica e istruzione. Se costruisci un ospedale, quello non è lavori pubblici, ma diventa assistenza sanitaria ospedaliera. Per cui non c'è una materia lavori pubblici, il problema non si pone. E poi fa un discorso, che è un discorso che invece è un discorso molto raffinato, la sentenza è stata scritta da Carlo Mezzanotte, che purtroppo poi è morto piuttosto giovane, ed è una sentenza molto interessante, che trovate nelle slide, perché fa un discorso di sistema, e cioè dice non esiste nessun sistema federale al mondo in cui non sia consentito allo Stato, in qualche modo, di gestire attività che sono evidentemente di interesse nazionale. Non parla di interesse nazionale, perché l'etichetta interesse nazionale era stata eliminata dalla Costituzione. Parla di interessi non frazionabili. Se tu devi costruire un'autostrada, non puoi farla frazionando la disciplina. Questo lo capisce chiunque. Non è che è possibile che l'Emilia-Romagna decida che c'è la nuova giunta 5 Stelle, 5 fili d'erba, perché ci sono anche i verdi, nuova giunta regionale che dice neanche un centimetro di asfalto in questa regione in più. Questa sarebbe anche una scelta interessante, politica. Di conseguenza dicono, mi dispiace, ma nell'Emilia Romagna non passeranno nuove autostrade e neanche nuove ferrovie di alta velocità. trenino vapore, forse sì. E quindi se l'Emilia Romagna si oppone, non si fanno più le grandi opere. Mi pare possibile? È il problema ben noto, no? La Val di Susa si oppone all'alta velocità, la Val di Susa, alcune persone nei comuni della Val di Susa si oppongono e di conseguenza un progetto europeo viene interrotto. Può essere, parliamone. Ma certo che questo non lo puoi risolvere in base a un riparto di competenze legislative. In tutti i sistemi federali esiste una procedura per costruire opere che non siano di interesse locale e sono di interesse nazionale. Chiamiamole pure non più di interesse nazionale, ma di interesse unitario, non cambia nulla. La Corte da allora, dal 2001, non usa più l'espressione interesse nazionale, è stata tolta dalla Costituzione. Ma la Corte dice, attenzione, perché è vero che avete tolto, è stata tolta la dizione interesse nazionale, ma guardate cosa scrive l'articolo 5. La Repubblica, una indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. La Corte ha sempre detto che questa una è indivisibile, porta il principio fondamentale, articolo 5, dell'unità della Repubblica. E l'unità della Repubblica deve prevalere sull'interesse locale. Per cui anche se non c'è scritto più l'interesse nazionale, c'è comunque questo come vincolo. Leggete di quella sentenza, la cosa più sorprendente di quella sentenza è che la Corte usa il principio di sussidiarietà per riconoscere allo Stato una funzione legislativa. Tutto quello che si era detto era la potestà legislativa si distribuisce per materie, la potestà amministrativa si distribuisce per sussidiarietà. Ma la Corte ha detto, benissimo, fare un piano delle grandi opere è una funzione amministrativa, è un piano delle opere, di alta amministrazione e amministrativa. Ma siccome per realizzarlo, questo piano e anche per finanziare la stesura tecnica di questo piano ci vuole una legge, principio di legalità, ecco che il principio di legalità impone che le funzioni amministrative attratte in sussidiarietà al centro si portino dietro anche le necessarie funzioni legislative, per cui non c'è più l'interesse nazionale che giustifica il andiamo a vedere il passo. Non c'è più l'interesse nazionale a giustificare, questa attrazione, ma l'attrazione al centro è giustificata. Non ve lo porterò se non facciamo notte. È lunghissima questa sentenza, ma leggetela, vi assicuro che merita. È il principio di legalità a portare l'attribuzione di questa funzione legislativa, cioè le funzioni amministrative seguono il principio di sussidiarietà. Ma il principio di legalità impone che le funzioni amministrative siano basate su una legge. Quindi anche se in base alla Costituzione non c'è una potestà legislativa in capo allo Stato, questa viene attribuita allo Stato tramite il principio di legalità, seguendo le funzioni amministrative. Questo è un passaggio clamoroso che è stato molto utilizzato in seguito dalla Corte e ha giustificato in sostanza la deroga all'ordine delle competenze e ha causato un'altra cosa che è alla vista di tutti, che le materie cosiddette residuali, cioè quelle che restano alle regioni perché non sono di competenza esclusiva dello Stato e non sono neanche di competenza concorrente, si sono ridotte praticamente a niente. A niente, perché anzitutto le materie non sono contenitori precisi e quindi vanno definite. Ci sono le materie che non sono materie. Per cui quando uno dice, scusa, ma l'università è materia, se tu vai a espulciare, sì, c'è la ricerca, istruzione, va bene. E la, che so io, trovate qualsiasi altro esempio, la slitta è una materia? No, la slitta non è una materia. Allora, le regioni sono competenti a legiferare sulle piste da sci? Sono una materia di sci? No. Sono competenti a legiferare sulle materie di sci. I maestri di sci, professioni sono competenza concorrente, lo Stato può fare solo principi, però quindi le regioni può dire i maestri di sci sono solo quelli che sono nati qui, come hanno cercato di fare tutte le regioni, e la Corte risponde no, perché là c'è la tutela della concorrenza. E quindi tu non puoi legiferare sui maestri di sci e sulle guide alpine, via. E voi capite che le materie residuali, essendo residuali, sono solo quelle che sono avanzate dopo tutte le possibili selezioni, cioè si sono ridotte praticamente a niente. E questo è lo stato attuale dell'autonomia legislativa regionale. Per cui quando vi stanno raccontando che la riforma partita da Renzi e arrivata con firme anonime riporta al centro cose che ingiustamente la riforma del 2001 aveva dato alle regioni, fa riferimento a quello che era scritto sulla carta, dove effettivamente c'erano scritte delle cose stupide, tipo le grandi reti di trasporto, bla bla, ma che queste competenze erano o sono ormai scritte solo sulla carta, perché la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha già portato tutto al centro e in periferia è rimasto praticamente nulla. Bene, domani incominciamo il modulo sulla Corte Costituzionale.